mi ritrovo nei miei appunti e andiamo un po' avanti, soffermandoci per il momento, per oggi, almeno solo su un altro elemento. Lo riprenderemo domani. Domani vorrei affrontare anche il tema della vergogna in modo più esplicito. Avete visto che il capitolo secondo si terminava con l'espressione dell'uomo e della donna nudi senza vergogna. E poi dopo invece, al versetto 7 del capitolo 3, si videro nudi e si coprono. C'è la vergogna che porta a coprirsi, ma ci torneremo domani. Per ora vorrei solo sottolineare un altro elemento tipicamente antropologico di questi testi, che ci rinviano a quella grammatica dell'umano di cui vi dicevo all'inizio: la nudità e il vestire la nudità. È l'uomo che si veste. Certo, noi ormai mettiamo il cappottino anche i cagnolini, certo, ma insomma, i cagnolini da se stessi il cappottino non se lo mettono, glielo mettiamo noi. E il nostro testo nel capitolo terzo parla di Adamo ed Eva che intrecciano queste foglie e fanno un loro abito, fanno cinture, ma poi addirittura più avanti, al versetto 21, il Signore Dio fece all'uomo tuniche di pelli e li vestì. Dove c'è un Dio sarto, un Dio che qui è apparso come vasaio, ora appare come sarto, che fa all'uomo e alla donna delle tuniche di pelli. La nudità è un'esperienza particolarmente pregnante per l'uomo. L'animale, appunto, non ha particolari problemi, non ha problemi di vergogna, di verecondia.
Neanche il bambino.
Infatti ci sono due tipi di nudità e li esprimiamo così. Giobbe 1,21 cosa dice? Nudo uscii dal seno di mia madre. Vi ricordate? Nudo vi ritornerò. Ma un conto è la nudità del bambino, diciamo così, un conto la nudità di chi muore, la nudità del nascente e la nudità, diciamo così, del morente. Perché sono diversi? Ma perché la vita umana, potremmo dire, ecco, si svolge tra queste due nudità. Diverse, perché? Perché tra la nascita e la morte c'è la vita, c'è il processo di soggettivazione. Cioè, io nasco nudo, alla fine della vita mi spoglio. Si tratta di un processo fisico che ha a che fare, se volete, da un lato, sì, con la nudità fisica del bambino, magari la nudità del cadavere che viene rivestito. Non so se voi avete visto quel film bellissimo, un film giapponese, Departures. Bene, mi fa piacere che l'abbiate visto, perché è veramente molto molto interessante su questa tematica della cura del cadavere, sul mestiere del tanato esteta. Tra l'altro un mestiere ancora attestato, soprattutto in certe zone della campagna del nord del Giappone. Comunque, alla fine della vita si abbandona ciò a cui ci si è attaccati. Si smette ciò a cui si è abituati, si elabora un lutto. Ecco, potremmo dire, quella carne che è il neonato deve diventare il corpo, che è l'uomo giovane, adulto, maturo, che poi con la morte diventa cadavere. E la nudità del neonato, ma anche la nudità del cadavere, viene vestita da un altro. Nella fase della soggettività l'uomo si veste, a meno che ne sia impedito da handicap, da malattia, da altri elementi. Il vestirsi è un elemento costitutivo dell'umano. La nudità è un abbandono allo stato di natura, mentre il passaggio alla cultura è segnato dal vestirsi. Dico cose molto elementari, però io credo che dobbiamo avere il coraggio di riprendere in mano questo ABC, del vivere. Quando vi parlavo all'inizio della grammatica dell'umano, che va dal modo in cui si saluta, al modo in cui si mangia, se ancora si sa gustare e mangiare, alla capacità di ringraziare, di dire grazie. Chi di voi ha letto il libro Le avventure, La vita e le avventure di Robinson Crusoe? Penso tanti di voi. Ebbene, un bel momento di questo, del passaggio di venerdì, il servo, avete presente, di Robinson, quando lo viene trovato, viene vestito. Vi leggo questo testo che mi sembra molto bello, di questo passaggio che di nuovo entra all'interno del lavoro che l'uomo fa nel suo umanizzarsi. Gli feci capire che gli avrei dato qualche vestito perché era tutto nudo. In primo luogo gli diedi un paio di calzoni di tela, poi gli feci un giubbotto di pelle di capra, poi gli diedi un cappello. Vero è che al principio si muoveva molto a disagio in quei panni. Indossare i calzoni era molto disagevole per lui, le maniche della giubba gli scorticavano la pelle all'interno delle braccia. Ma dopo averle allargate un po' nel punto in cui gli diceva che gli facevano male, e dopo che lui ci si fu un poco abituato, alla fine se ne trovò benissimo. E venerdì scopre la bellezza dei vestiti. Allora, dietro il vestire la nudità non c'è solo un proteggere il corpo dal freddo, dalle intemperie, c'è anche qualche cosa d'altro. Il vestito traduce di nuovo un elemento tipicamente umano che è il pudore, che è di nuovo una realtà non sempre così frequentata, che non è solo un problema di centimetri di gonne o di abiti più o meno scollacciati, ok, ci sarà anche questo, ma c'è un problema di pudore dell'anima. La realtà del pudore, su cui significativamente negli ultimissimi anni sono usciti parecchi libri in Italia e all'estero, secondo me è molto importante. L'uomo è l'uomo che sa provare pudore, l'uomo è pudico. Il pudore è una protezione dell'identità, della soggettività, e regola il rapporto con l'altro mantenendolo nella libertà. Il pudore è un limite tra gli individui. Questo costituisce il pudore, un limite tra gli individui. E dice che c'è l'esistenza di un luogo interno in me, nell'altra persona davanti a me, che è requisito della sua libertà ed è un luogo intangibile, intoccabile. Il pudore è, come dire, difendere la propria libertà, la propria anima. Il pudore non è solo poi anche un non mostrare, è anche un non voler vedere. C'è un bel testo in Genesi 1:11, vi ricordate? Sem, Cam e Yafet, è meglio, Sem e Yafet, che a differenza del loro fratello Cam, non vogliono vedere la nudità del padre. Siamo al capitolo 9, vi ricordate? È interessante, siamo di nuovo all'interno di questi rapporti elementari. Per salvare la nostra umanità, dobbiamo anche decidere, scegliere di non vedere delle cose che potremmo voler vedere. C'è anche una disciplina dei sensi, del vedere, dell'ascoltare, del toccare, del gustare. Anche lì c'è un limite da imparare. Vivere è una ascesi, che piaccia o no. Vivere è una ascesi, un esercizio, un allenamento in cui il dire di no è importante tanto quanto il dire di sì. Ecco, io credo che dietro al problema del pudore ci sia un problema di libertà. L'esibizionismo, che nelle sue forme più gravi non è quello di far vedere un corpo, è l'esibizionismo dell'anima, è l'impudicizia dell'intimo, è l'esibizione di ciò che è più intimo e inconfessabile, ciò che è insopportabile. Custodire degli spazi di interiorità come un sacrario, come un santuario interiore, ricordandoci che l'uomo è tempio per Dio, come Dio è tempio per l'uomo, e che il nostro corpo è tempio. Lì inserirà anche il discorso della vergogna. È uscito recentemente un bel libro in Italia, Senza vergogna. È sparita per molti versi la vergogna, questo che è un fondamentale regolatore dei rapporti interpersonali. Certo, la vergogna è anche un elemento devastante, di vergogna ci si può ammazzare, la vergogna ne ha uccisi molti, la vergogna ci conduce a cancellarci, a sparire. Non è un caso, certamente, che nella tradizione delle opere di misericordia si arrivi anche a parlare di vestire chi è nudo, di rivestire colui che è nudo. Nella Bibbia il vestito non è soltanto, come si dice, qualche cosa, ripeto, che protegge dal freddo, dalle intemperie, eccetera. È anche qualche cosa di altro, ha delle connotazioni psicologiche, spirituali, molto profonde. È interessante che la simbolica della nudità nella Bibbia in buona parte sia negativa. Cosa vuol dire? Facciamo alcuni esempi. C'è la nudità che toglie identità. La nudità del senza dignità, la nudità dello schiavo. Può essere, appunto, esaminato, preso, venduto, acquistato. Genesi 37, 23. Lo schiavo è il senza volto, il senza identità, è una cosa possesso di altri. Ancora, la Bibbia parla della nudità del carcerato, del prigioniero. Ancora dunque sottolineandone un elemento di mancanza di pienezza, di mancanza di piena dignità. In Isaia, ad esempio, al capitolo 20, al versetto 4, ma anche altrove. La prostituta esposta alla violenza e alla captatività degli sguardi di chiunque, in diversi testi. Ad esempio in Geremia 13, 26 e 27, ma anche in altri testi, in Osea 2, versetti 4, 6, nei profeti tante volte c'è questa la nudità della prostituta. Il malato di mente. Vi ricordate qui addirittura un testo del Vangelo, in Marco al capitolo 5, ai versetti 1-20, il cosiddetto indemoniato di Gerasa andava in giro nudo, era autolesionista, si percuoteva con pietre, e quando Gesù lo guarisce finalmente stava seduto, vestito. Ecco il ritrovamento della dignità. Il vestito è indice di dignità per la Bibbia. San Francesco ha fatto appunto un bel gesto profetico di spogliamento, di raggiungere un po' come il bacio al lebbroso e così via, raggiungere proprio la compromissione con i senza dignità. Ecco, la Bibbia mostra molto interesse per la nudità innocente e umiliata del povero, della vittima. Sono alcune belle descrizioni, ve ne leggo una dal libro di Giobbe 24, i versetti 7-10. I poveri, descritti così: nudi passano la notte senza abiti, non hanno da coprirsi contro il freddo, sono resi fradici dagli scrosci della montagna, senza riparo si rannicchiano sotto una roccia, vanno in giro nudi, senza vestiti, sono affamati. Ne nasce una etica, una compassione per il corpo del povero, per il corpo del povero. vestire chi è nudo, dai a colui che ti ha dato impegno la sua tunica, dagliela alla sera, perché altrimenti quando dorme con cosa si copre dal freddo? Dove la legge viene umanizzata dall'assunzione del bisogno dell'altro. Ma ciò che è più interessante è che, come sempre nella Bibbia, l'etica si fonda sull'agire di Dio. Siamo sempre a quella dialettica dell'indicativo di Dio che diventa imperativo dell'uomo, a quella dialettica di immagine e somiglianza, il dono dell'immagine posto da Dio nell'uomo, l'uomo è chiamato a svilupparlo con la sua prassi, con la sua responsabilità. E allora qui il testo centrale è Genesi 3,21. Dio che fece all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. Qui la nudità è simbolo della condizione fragile, limitata, di una, ma anche non solo di questo. Ormai i due sentono diffidenza, anche timore l'uno dell'altro. L'alterità comincia a essere vissuta come minaccia. Nasce la paura dell'altro, nasce la vergogna. E domani dovremo pur fare un'incursione in queste due emozioni fondamentali che, di nuovo, secondo me, trovano, ad esempio, delle attualizzazioni impressionanti anche oggi, anche perché le emozioni possono essere anche gestite, usate politicamente, collettivamente. Non c'è solo la gestione della paura nei confronti degli immigrati, dei rom, degli stranieri, c'è anche la gestione della vergogna. In tante operazioni che si sono fatte, si fanno ancora attualmente in Italia, il povero, il mendicante, lo straccione viene indicato come sporcizia, la sporcizia va lavata via, quindi paura dello straniero e anche qualcosa che vergogna, e lui deve vergognarsi di essere povero, eh? Da sempre lo stigma della vergogna ha afflitto il povero, da sempre è stato usato, il povero si deve vergognare di essere povero. E questi due elementi vengono evidentemente giocati per canalizzare anche evidentemente una volontà di rimozione. Allora, Dio fa delle tuniche di pelli e questo significa la reintegrazione dei due nella loro dignità, diciamo così. La loro fragilità è la loro condizione reale. Siamo nudi, ma siamo anche ricoperti dalla misericordia divina. I limiti che abbiamo Dio se ne prende cura, li copre. E se loro si erano fatti una cintura, qui in realtà Dio fa una tunica che è un vestito che copre tutta la persona. Le cinture sono intrecciate dagli uomini, la tunica è fatta da Dio. È Dio stesso che veste chi è nudo. Faccio notare che al di là dei nostri vestiti, noi incontriamo sempre la nostra nudità, l'un l'altro, e la incontriamo, direbbe Levinas, guardando il volto dell'altro, e soprattutto quegli occhi che sono la parte, lui dice, più esposta, più nuda del nostro corpo, e sono anche il luogo che più comunica il nostro animo, più comunica la nostra interiorità. L'occhio, scrive Levinas, è la parte più nuda, al tempo stesso anche quella per certi versi più preziosa, perché l'occhio esprime un po' tutti i sentimenti e le emozioni che noi arriviamo a sentire. E non a caso l'occhio, anche lui, bisogna sempre ritmicamente di essere coperto. I battiti delle ciglia dicono che lui stesso ha bisogno di pudore, di nascondere, certo, di essere lubrificato, eccetera, ma il pudore funziona così, abbiamo un po' come il battito delle palpebre sull'occhio che in modo impercettibile lo coprono ogni tanto. Non possiamo vivere in una totale sempre esposizione, abbiamo bisogno di un ritiro in noi stessi, abbiamo bisogno di una copertura, abbiamo bisogno di un vestito, abbiamo bisogno di una protezione. Ma, ripeto, l'incontro con il volto è sempre l'incontro con una nudità, la nudità del volto, che è il vero indizio della nostra identità, e soprattutto con la nudità degli occhi. E questo ci rinvia, ripeto, anche a quel discorso dei sensi che non a caso in questo testo è ampiamente abbozzato. Non dovete toccare quel frutto. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, ne mangiò, vede, gusta. Udirono il rumore dei passi del Signore nel giardino. È interessante questa esplosione dei sensi all'interno di questa pagina.